Artemisia Gentileschi riuscì a emergere come pittrice nel Seicento in un ambiente dominato dagli uomini. Ebbe una vita fuori dal comune, lasciò opere immense, spesso scegliendo temi forti a esorcizzare l'abuso che aveva subito, come la pianta di cui porta il nome, dedicata ad Artemide, ha medicato le ferite del corpo e dell'anima, rifiorendo nell'arte.
È la madrina di battesimo, Artemisia Capizzucchi, grandama dell'aristocrazia, a scegliere il nome inconsueto per la bambina nata a Roma, in via di Ripetta, l'8 luglio 1593. Nel quartiere, tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, si concentrano le residenze degli artisti di cui la città pullula, per l'incremento di cantieri urbani, il restauro delle chiese, in seguito alla Riforma Cattolica. I genitori della futura pittrice sono Prudenzia Montoni e Orazio Lomi. Alla primogenita si aggiungeranno altri fratelli, l'ultimo dei quali, il sesto, morirà insieme alla madre trentenne. Orazio è l'ultimo di una dinastia di orefici. Miniaturista e incisore pisano, si trasferisce a Roma sotto la tutela dello zio Gentileschi, di cui assume il cognome. Grazie all'amatissima moglie può usufruire di una rete di relazioni, non tali però da procurargli incarichi importanti. La famiglia è priva di una sicura retribuzione mensile che comprende vitto e alloggio. Le risorse scarseggiano. I casati nobiliari sono prodighi con l'arte che aggiunge prestigio al loro censo. La sovvenzionano. La città è un laboratorio effervescente. Tra gli artisti spicca il Caravaggio. Solo quando Orazio ottiene un incarico importante, la fama di pittore comincia a diffondersi. Nella bottega del padre, Artemisia è l'unico garzone del suo sesso. Dimostra subito una spiccata attitudine al disegno, osserva e apprende senza sforzo, impara in fretta, è la migliore tra gli assistenti. Orazio porta la piccola con sé per le strade di Roma, la ritrae compiaciuto, orgoglioso della sua bellezza già evidente, ma non si cura di darle un'educazione. Lascia i figli in balia di se stessi. Di giorno lavora e di sera annega nel vino, in taverne e postriboli, la propria solitudine di vedovo. Artemisia sa a malapena scrivere il suo nome, del resto è una femmina, non le è consentito neanche affacciarsi alla finestra, tantomeno uscire. Ai gentiluomini che visitano lo studio per vedere le opere non è dato incontrarla. Resta chiusa in casa a preparare gli oli e le vernici, a dosare colla e gesso per i quadri paterni. La bambina cresce. L'indiscutibile avvenenza matura insieme alle esigenze di autonomia e al desiderio di emulare il maestro. Comincia ad intervenire su alcune tele, incoraggiata da Orazio, fiero dei progressi dell'adolescente. Artemisia è consapevole del proprio talento, senza nascondersi le difficoltà di un'affermazione inconcepibile in quanto donna. Tra gli amici assidui della casa di Via della Croce, uno la turba per le attenzioni di cui il padre, geloso custode della sua virtù, non sembra accorgersi. È Agostino Tassi, quotato pittore trasferito a Roma dalla corte dei Medici, al quale l'incauto genitore affida il compito di istruirla nel disegno e nella prospettiva, sottovalutando la dubbia moralità dell'uomo, soprannominato nella cerchia degli amici lo Smargiasso. Approfittando dell'assenza del capofamiglia, Agostino violenta la 17enne Artemisia.
Era un giorno di pioggia del 1611 quando Agostino entrò. La porta era rimasta aperta mentre io dipingevo. Agostino aveva intenzioni precise. Ha mandato via l'altra donna che era con me e mi invitava a lasciare lo sgabello per sgranchirmi le gambe, dicea, camminando un poco, anche solo in casa. Ho capito subito che i suoi modi erano piuttosto strani. Dopo poco, ho finto di sentirmi male ed aver la febbre, ma Agostino non se n'è curato, ma spinta in camera e mi si è buttato addosso, come un toro infuriato, dopo avergli resistito come ho potuto, ma sopraffatta forte, il maledetto.
Per Per evitare la denuncia di stupro, reato su cui il diritto canonico dello Stato Pontificio non transige, lui le promette il matrimonio. Per circa un anno, la giovane subisce le sue attenzioni. Lei sa bene che agli occhi della società non ha scampo. L'abuso subito è un'onta che ricade sull'intera famiglia. La donna, dal punto di vista giuridico, è custode e depositaria del suo buon nome. Artemisia è costretta ad accettare la relazione clandestina per evitare la gogna sociale, sperando che alle parole seguano poi i fatti. Forse la passione di Agostino è sincera, forse lei è esclusa, isolata, si illude di essere amata, ma tra i due non può esserci il matrimonio riparatore, perché il Tassi è già sposato, benché proclami a gran voce di essere vedovo. Quando Orazio scopre la verità, indirizza una supplica a Paolo V Borghese, tra l'altro suo illustre committente, insieme al cardinal nepote Scipione, chiedendo giustizia. Artemisia non si tira indietro. Con il coraggio della disperazione affronta a testa alta il clamore del processo con le inevitabili morbose curiosità che suscita. Costi quel che costi, deve provare la propria innocenza, la dignità calpestata della persona. E agli atti c'è l'asciutto e fermo racconto della violenza. Lei si sottopone agli interrogatori, alle umilianti visite ginecologiche, alla tortura.
Artemisia Gentileschi, siete qui convocata davanti a questo sacro tribunale per rendere testimonianza nel processo contro Agostino Tassi. Dunque?
È tutto vero, lo giuro, è tutto vero quello che ho confessato.
Alla fine l'uomo sarà condannato, anche se mai sconterà la pena. In compenso, Artemisia si affranca dal giogo paterno. Per cancellare la macchia dell'oltraggio, Gentileschi le trova un marito toscano, Pierantonio Stiattesi, che il 29 novembre 1612 la sposa nella chiesa di Santo Spirito e la conduce a Firenze. Lui è un modesto pittore squattrinato, la cui famiglia è ben introdotta nel Granducato, dove vive lo stimato zio di Artemisia, Aurelio Lomi. Qui, finalmente, il talento della pittrice può esprimersi liberamente. Cosimo II si interessa alle arti, la corte è frequentata dalle menti più geniali dell'epoca. Fra loro spicca Galileo Galilei, con il quale la giovane donna intreccia una fitta corrispondenza, e Buonarroti il Giovane, nipote del celebre Michelangelo. È lui a introdurla nell'esclusivo ambiente fiorentino, consentendole di ottenere commissioni da importanti clienti. Abilissima nel ritratto, dipinge se stessa trasferendo nel vigore delle pennellate sentimenti, pulsioni, paure. Il riconoscimento delle qualità di Artemisia è unanime, tanto che nel 1616, a 23 anni, è ammessa, prima donna ad ottenere questo privilegio, all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, istituzione nata per proteggere, emancipare ed elevare di rango i propri componenti. Il matrimonio, nonostante i figli, scricchiola. Pierantonio vive sulle spalle della moglie, accumula debiti, la tormenta con scenate di gelosia sempre più violente. Artemisia decide di allontanarsi temporaneamente da Firenze e tornare a Roma, per impostare uno stile di vita meno dispendioso. Spera che la distanza risolva i problemi di coppia. In un certo senso, infatti, sarà così. I rapporti con il marito degenerano. Lui la assilla con richieste di denaro, comincia a bere, la spia, la segue, l'accusa di avere un amante, un gentiluomo al seguito del cardinale Borgia.
Cambiai casa e col marito e i figli andammo alla loggia di Frescobaldi, a Ponte Santa Trinita, dove avevo un bello studio per dipingere. Fu a quel momento che incontrai Francesco Maria, amico e socio dei negozi del cavalier Frescobaldi, mio padrone di casa. Aveva la mia età. Era un bell'uomo e perfetto valentuomo. Mi innamorai di ricambiata passione.
Non ha torto, ma una zuffa di troppo espone Pierantonio alla galera, macchiando ancora una volta l'onorabilità della consorte. Stavolta però, Artemisia non è più una ragazzina spaventata, sconosciuta da oltraggiare impunemente. È una pittrice, rispettata, ammirata, che conta su protezioni potenti. L'incidente quindi viene messo a tacere. L'uomo, allontanato a suon di scudi, scompare dalla sua vita senza lasciare tracce. Ancora una volta, la violenza libera Artemisia dall'oppressione maschile e le schiude altri orizzonti. Sarà accolta e celebrata a Venezia, poi per un breve periodo si ferma in Inghilterra, al fianco del padre Orazio, che trionfa alla corte di Carlo I. Infine seguirà a Napoli il suo mecenate ed estimatore, il duca di Alcalà, nominato viceré della città partenopea. Di questo soggiorno scarseggiano le notizie. Certo è che qui nel 1656 Artemisia fu vittima della pestilenza che decimò la popolazione. Perduto il sepolcro e la lapide che la ricorda, restano solo le sue opere a consegnarla all'immortalità. Sulle tele rivivono eroine tragiche, soggetti spesso tratti dalla Bibbia secondo l'uso dell'epoca, Susanne Vecchioni, dipinta a 17 anni, e le varie versioni di Giuditta che uccide Oloferne.
I quadri che Artemisia ha dipinto con il soggetto di Giuditta e Oloferne come una sorta di vendetta, è vero, di vendetta. Giuditta decapita il generale Assiro e salva così il suo popolo. Nel quadro celeberrimo degli Uffizi però c'è una particolarità che è raro trovare in altri pittori. Giuditta va con l'ancella, la quale normalmente nei quadri porta poi la testa decapitata. Invece nel quadro di Artemisia è proprio l'ancella che tiene fermo il generale, che si dimena naturalmente essendo stato colpito, e dà un aiuto determinante alla vedova, è vero, che ha deciso di eliminarlo, in un modo davvero quasi esilarante.
Tutti i temi forti a esorcizzare l'abuso, come la pianta di cui porta il nome, dedicata ad Artemide, ha medicato le ferite del corpo e dell'anima, rifiorendo nell'arte.